Condussero Gesù nel pretorio. Era mattina e non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Pilato dunque andò fuori verso di loro e domandò: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Essi gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo dato nelle mani». Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». I giudei gli dissero: «A noi non è lecito far morire nessuno», e ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, indicando di qual morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo di tuo, oppure altri te l'hanno detto di me?» Pilato gli rispose: «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi consegnato ai giudei. Ma ora il mio regno non è di qui». Allora Pilato gli disse: «Ma dunque, sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque della verità ascolta la mia voce». Pilato gli disse: «Che cos'è verità?» E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo colpa in lui. Ma voi avete l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei?» Allora gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba». Ora Barabba era un ladrone. Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. I soldati intrecciato una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e si accostavano a lui e dicevano: «Salve re dei giudei!» e lo schiaffeggiavano. Pilato uscì di nuovo e disse loro: «Ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa». Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora. Pilato disse loro: «Ecco l'uomo». Come dunque i capi dei sacerdoti e le guardie lo ebbero visto, gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, poiché io non trovo in lui alcuna colpa». I giudei gli risposero: «Noi abbiamo una legge, secondo questa legge egli deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Quando Pilato udì questa parola ebbe ancora più paura, e rientrato nel pretorio disse a Gesù: «Di dove sei tu?» Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Allora Pilato gli disse: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti?» Gesù gli rispose: «Tu non avresti alcuna autorità su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Perciò chi mi ha dato nelle tue mani ha maggiore colpa». Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare». Pilato dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si mise a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico, in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua ed era l'ora sesta. Egli disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Allora essi gridarono: «Toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo». Pilato disse loro: «Crocifiggerò il vostro re?» I capi dei sacerdoti risposero: «Noi non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocefisso. Preghiamo. Signore, vogliamo ancora ringraziarti, Signore, per quest'oggi, per questo tempo. Signore, come tu hai istituito, questo è il tuo giorno nel quale tu riunisci il tuo popolo per riunirsi, Signore, intorno alla lode, ma anche alla tua parola. Signore, benedici questo tempo affinché la tua parola ci possa mostrare, Signore, quello che tu hai voluto lasciarci, Signore, come tua rivelazione, questa rivelazione scritta, affinché essa possa essere la lampada al piede, Signore, del cammino della nostra vita. Benedici perciò questo tempo in Cristo Gesù. Amen. La volta scorsa avevamo visto prima parte del processo che aveva riguardato Gesù e che lo aveva visto coinvolto con il Sinedrio. Avevo posto queste domande: a chi interessa la verità? Il mondo è interessato alla verità? Che valore ha la verità? Perché avevamo visto che durante le fasi che avevano preceduto il brano di oggi di questa indagine da parte di Pilato, il Sinedrio aveva già espresso una condanna nei confronti di Gesù prima ancora di istituire qualsiasi processo. La domanda per noi oggi è: chi ama la verità? Il mondo si scandalizza quando la verità non emerge, ma la verità ha un prezzo da pagare. La verità ha sempre un prezzo da pagare. Può costare tanto difendere una verità e può costare tanto rifiutare una verità. Accettare una verità non è la cosa più spontanea che possiamo fare nella vita. Quando la verità mette in gioco la vita o quello che abbiamo, si valuta questo prezzo da pagare per la difesa, appunto, della verità. Siamo dalla parte della verità quando questa non comporta alcun rischio per la nostra esistenza. Siamo contro invece la verità quando invece essa minaccia i nostri interessi. Al primo processo, o meglio nei tre stadi di processo verso Gesù, la verità aveva un prezzo da pagare. Anna, Caiafa, il Sinedrio avevano interesse a eliminare Gesù. Rappresentava sia un pericolo contro i Romani non avrebbero tollerato ribellioni, sia un pericolo verso il popolo, perché i religiosi avrebbero perso il loro potere se Gesù avesse avuto ampio consenso nella nazione, e perciò avrebbero perso potere e prestigio se Gesù fosse stato riconosciuto per quello che era. Anche Pietro fu sfidato a pagare il prezzo della verità. Riconosciuto come uno dei discepoli, negò di conoscere Gesù. Ebbe paura per se stesso, ebbe paura di pagare il prezzo della sua incolumità se lo avesse riconosciuto durante quelle fasi tragiche di quel processo. Tu quale prezzo saresti disposto a pagare per la verità? A volte non è sufficiente l'evidenza dei fatti perché la verità emerga. Nella difesa della verità ci si trova come di fronte a una bilancia, si valutano i pro e si valutano i contro. Anche il processo con Pilato seguì la stessa logica. Come abbiamo letto dal versetto 28, che poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio, era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Pilato dunque andò fuori verso di loro e domandò: quale accusa portate contro quest'uomo? Essi gli risposero: se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo dato nelle mani. Noi sappiamo che il Sinedrio si era già concluso con un verdetto ufficiale, anche se il verdetto era stato scritto molto tempo prima. Avevamo visto la volta scorsa che il sommo sacerdote, non riuscendo a trovare un capo d'accusa, erano ricorsi anche a delle false testimonianze che non erano concordi verso di loro. A un certo punto il sommo sacerdote scongiurò Gesù di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E Gesù rispose: tu l'hai detto, anzi d'ora in avanti vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora voi avete udito la bestemmia, e che ve ne pare? Essi risposero: è reo di morte. Matteo dal capitolo 26, dal 63 al 66. Il verdetto, come detto, era già stato scritto, ma non era possibile realizzarlo da parte del Sinedrio. Solo Roma poteva emettere sentenze capitali, cioè uccidere una persona. Lo scopo per il quale Roma impediva l'uccisione di un imputato era evitare che il Sinedrio potesse eliminare qualche collaborazionista del governo romano. Magari il Sinedrio, riconosciuto che qualche giudeo lavorava in favore di Roma, lo potevano facilmente accusare e farlo fuori. Di conseguenza Roma aveva impedito l'esecuzione delle pene capitali. Perciò il Sinedrio si trovava con le mani legate, doveva dipendere dalla possibilità di Pilato, del governo di Roma, di accordare questa esecuzione. Se Gesù poteva essere accusato di blasfemia da parte del Sinedrio, la stessa accusa non avrebbe trovato risposta da Roma. Roma non conosceva la legge giudea, non voleva entrare nella vita civile e religiosa, se non quando l'ordine pubblico veniva minacciato. Ma il motivo per il quale Gesù fu consegnato nelle mani dei romani faceva parte di un piano molto più ampio, molto più grande. Faceva parte del piano di Dio. Gesù infatti aveva già insegnato in Marco capitolo 10 versetto 33 e aveva annunciato ai suoi discepoli dicendo: noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno e lo consegneranno ai pagani. Perciò, come abbiamo visto, siamo stati introdotti nel brano di oggi da Giovanni, che ci dice che Gesù fu condotto da Pilato nel pretorio. E il Sinedrio non entrò nel pretorio, essendo una zona occupata da pagani. Vedete come questo processo, la farsa continua, non solo era un processo fasullo. Non entrarono nel pretorio, erano così attenti a salvare la loro forma, avevano paura di contaminare i loro corpi e non vedevano quanto invece i loro cuori erano contaminati dal male. Gesù fu consegnato a Pilato con l'accusa di essere un malfattore. Ed era anche questa una menzogna. Che male aveva fatto Gesù nei 3 anni di suo ministero pubblico? A chi aveva fatto veramente del male? Se fosse stato accusato, come detto, di blasfemia, Pilato non se ne sarebbe assolutamente curato. Per cui Pilato chiese quali accuse furono portate nei confronti di questo uomo, no? Di questo uomo. E sapeva, Pilato si era accorto fin dall'inizio che Gesù era un uomo innocente e che qualcosa di strano stava accadendo. Infatti al versetto 31 Pilato quindi disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I giudei gli dissero: a noi non è lecito far morire nessuno. E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, indicando di qual morte doveva morire. Pilato fin dall'inizio aveva capito che Gesù gli era stato consegnato come un uomo innocente. Per Roma non aveva nessun colpa e non doveva essere ucciso. Per Roma non era un malfattore o un pericolo. Sapeva Pilato che quei religiosi volevano esclusivamente la morte di Gesù. Quindi Pilato propose che fossero loro a giudicarlo, ma loro lo avevano già giudicato e avevano emesso una sentenza di morte. Ma a noi non è lecito uccidere, far morire nessuno. Perciò lo stavano rimettendo nelle mani di Pilato, volevano che Pilato lo condannasse e permettesse loro di ucciderlo. Pilato era l'unico uomo ormai nelle cui mani il destino di Gesù era possibile, sia in senso della vita sia in senso della morte. Eppure tutta questa situazione era nel governo sovrano di Dio. Infatti Giovanni aggiunge: e ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, indicando di qual morte doveva morire. Gesù non aveva solo annunciato che sarebbe morto più volte ai suoi discepoli, ma aveva annunciato come sarebbe morto. Più volte Gesù dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Giovanni 3,14. In Giovanni 8,28 dice: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo. In Giovanni 12,32 quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Sono tutti passi che dimostrano che Gesù sapeva di quale morte doveva morire. Se Gesù fosse stato giustiziato dai giudei, non sarebbe mai morto su una croce, ma sarebbe morto, lo sappiamo tutti qual era l'esecuzione, lapidato. La croce era una pena romana e Dio controllò tutti gli eventi del processo affinché ogni singolo particolare delle scritture venissero adempiute. I giudei però, per poter ottenere il loro scopo, dovevano fornire un'accusa per il quale Pilato non avrebbe potuto sottrarsi. In Luca capitolo 23, perché abbiamo bisogno di tutti i quattro Vangeli per capire come questo processo va avanti, dice che in Luca 23 dal versetto 2 che cominciarono ad accusarlo dicendo: abbiamo trovato quest'uomo che sovvertiva la nostra nazione, istigava a non pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo Re. Ma essi insistevano dicendo: egli sovilla il popolo insegnando per tutta la Giudea, è cominciato dalla Galilea ed è giunto fin qui. Ovviamente queste sono accuse false, perché Gesù ha sempre insegnato cose diverse, non ha mai insegnato di non pagare le tasse, anzi quando fu sfidato di dire se era lecito pagare le tasse, diceva: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Però Pilato non poteva trascurare questa minaccia al potere romano. Pilato quindi rientrò nel pretorio, in Giovanni 18:33, chiamò Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Sei veramente il re dei giudei? Gesù come appariva in quel momento a Pilato? Davvero sembrava un re? Gesù non appariva a Pilato come un re. Dove erano i sudditi? Dove era il suo esercito se lui era veramente un re? In che modo poteva essere veramente una minaccia per Roma? E Gesù gli rispose, il versetto 34, dici questo di tuo oppure altri te l'hanno detto di me? Roma non aveva mai avuto problemi da Gesù, non aveva mai subito danni per qualche azione o parola. Non era nata nessuna ribellione, nessun disordine, sebbene molte folle seguissero Gesù. Gesù non era apparso nel mondo nello sfarzo di un re, non assunse mai poteri secolari, anzi quando fu invitato a essere re dovette scappare per questo. Non incitò mai al male e nessuno lo poteva accusare di quello che lo stavano accusando. Dici questo di tuo, Pilato, oppure altri te l'hanno detto di me? Pilato non aveva un'opinione precisa su Gesù, o meglio, non vedeva in lui niente per poterlo accusare. Se altri te l'hanno detto di me, forse è per metterti contro di me. Forse sono i giudei il vero pericolo per Roma. Se Gesù fosse stato un vero liberatore, sarebbe stato incoronato re dai giudei. Avrebbero lottato per lui, ma tutto ciò non avvenne. E Pilato gli disse: sono forse io giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto? E Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei, ma ora il mio regno non è di qui. Gesù spiegò quale tipo di re era. In un certo modo fece ammissione di essere re, ma specificò che il suo regno non è di questo mondo, non è di qui. Non era una minaccia per Roma, non era una minaccia per nessun impero. Se la logica dice che se veramente era un re minaccioso, Pilato se ne sarebbe già accorto e l'avrebbe saputo. Se il mio regno fosse di questo mondo, Gesù disse, i miei servitori avrebbero combattuto e non avrebbero permesso che io cadessi nelle mani di nessuno. Ma ora il mio regno non è di qui, versetto 36. Il regno di Gesù non è di questo mondo, è dei cieli. Gesù un giorno governerà questo mondo. Gesù è re, ma non ha a che fare con il mondo. Il suo regno è un regno spirituale, governa il cuore dei credenti. Le sue ricchezze e i suoi poteri sono spirituali. La sua gloria è una gloria interiore. Le sue armi sono armi spirituali, non sono armi come siamo abituati a vedere. Non si basano sulla forza, sull'intelligenza, non hanno impatti sui governi del mondo e, come detto, i suoi servitori avrebbero combattuto se lui fosse stato un re terreno. I suoi servitori sono chiamati fuori da questo mondo e scelti da questo mondo. Allora Pilato, dal versetto 36, gli disse: «Ma dunque sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque della verità ascolta la mia voce». Gesù in un certo modo ammise di essere re, ma notate lo scopo di essere re. Gesù non era venuto su questo mondo per regnare, ma non era venuto per mettere fine a nessun governo umano. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Gesù è la verità. Gesù proclamò sempre la verità su Dio, sugli uomini, sul peccato, sulla giustizia, sul giudizio, sulla santità, sull'amore, sulla vita eterna. E poi disse: chiunque della verità ascolta la mia voce. In Giovanni 10:27 avevamo già visto che Gesù aveva detto che le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Pilato ascoltò Gesù, lo riconobbe in qualche modo un re. Sei tu dunque re? Pilato ascoltò le poche parole di Gesù, credeva di più alle poche parole di Gesù che alle accuse dei giudei. Pilato, in un certo modo, si avvicinava sempre di più alla verità. Chiunque della verità ascolta la mia voce. Ecco il principio guida per capire chi è della verità. Ascolta la voce di Gesù, l'ascolta, la segue e la ubbidisce. E poi Pilato chiese: che cos'è verità? Già, che cos'è verità per Pilato? È possibile stabilire una verità? Che prezzo ha la verità? Quale prezzo avrebbe avuto questa verità per Pilato? E detto questo, Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo colpa in lui. Pilato sapeva che Gesù era sempre di più innocente, non era un pericolo per Roma, non era quello che le accuse lo volevano, come le accuse lo volevano dipingere, e aveva chiara la situazione. Il regno di Gesù non rappresentava una minaccia per Roma. Eppure Pilato era prigioniero di quel processo. Lo voleva liberare, ma non voleva assumersi la responsabilità di prendere una tale decisione. La verità aveva un prezzo e Pilato non voleva pagare quel prezzo. Se avesse liberato Gesù, Pilato avrebbe creato un problema. E Pilato non voleva problemi e non poteva più avere dei problemi. Pilato aveva già avuto molti problemi con i giudei. Precedentemente, le testimonianze storiche ci dicono che Pilato era un governatore spietato, aveva provocato i giudei introducendo in Gerusalemme delle immagini idolatriche e aveva condotto così i giudei a una sorta di forte reclamo. Più tardi le cronache registrano che prese del denaro dal tempio per costruire un acquedotto, scatenando una rivolta sedata poi nel sangue. Roma non avrebbe più tollerato altri errori da parte di Pilato come governatore. Ecco perché Pilato si trovò in grande difficoltà in quel processo. Infatti, più tardi dice che Pilato verrà rimosso come governatore perché spense nel sangue fece un bagno di sangue perché dei samaritani erano andati sul monte Gerizim a cercare, si diceva che nel monte Gerizim fosse nascosto l'oro che Mosè aveva portato fuori dall'Egitto, e Pilato sbagliò, confuse questa ricerca dell'oro come una sommossa e represse questa popolazione nel sangue. Roma lo richiamò a casa, e si pensa che ci sono varie testimonianze nelle quali dicono che Pilato sia stato destituito, chi addirittura decapitato, chi ancora che Pilato si suicidò. Perciò Pilato in quel processo sapeva che non poteva più sbagliare. Cercò di sfuggire però al problema. Pilato non era interessato a difendere la verità, era semplicemente interessato a difendere se stesso, a salvaguardare se stesso. Quella verità cominciava a essere molto scomoda per lui, e in un certo modo Pilato era in trappola. Luca capitolo 23 ci dice dal versetto 4 che Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Ma essi insistevano dicendo: egli sobilla il popolo insegnando per tutta la Giudea, ha incominciato dalla Galilea ed è giunto fin qui. Ecco un'opportunità per sfuggire alla responsabilità. Gesù veniva dalla Galilea e la Galilea era sotto il governatorato di Erode. E quindi quando Pilato udì questo, domandò se quell'uomo fosse Galileo. Saputo che egli era della giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che si trovava anch'egli a Gerusalemme in quei giorni. E quando vide Gesù, Erode se ne rallegrò molto, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. Gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Ora i capi dei sacerdoti e gli scribi stavano là accusandolo con veemenza. Erode, con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e scarnito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò da Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici, prima infatti erano stati nemici. In un certo modo Pilato mandò Gesù da Erode nella speranza che fosse lui a decidere qualcosa, ma anche Erode non era interessato alla verità. Aveva sì sentito parlare di Gesù, ma non era interessato alle sue parole. Semplicemente sperava vedergli fare qualche miracolo, quasi che Gesù fosse un fenomeno da circo. Erode cercava divertimento, qualcosa di eccitante, un diversivo forse alla noia di tutti i giorni. Ma Gesù non assecondò questo desiderio di Erode. Anche se magari, se avesse compiuto un miracolo, avrebbe potuto salvarsi la vita. Così il caso ritornò nelle mani di Pilato. Ed è interessante che Luca ci dice che in quel giorno Erode e Pilato divennero amici. Luca, del capitolo 23, versetto 13, dice che Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse loro: avete fatto comparire davanti a me quest'uomo come sovversivo, ed ecco, dopo averlo esaminato in presenza vostra, non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui l'accusate. E neppure Erode, poiché egli l'ha rimandato da noi, ecco, egli non ha fatto nulla che sia degno di morte. Perciò, dopo averlo castigato, lo libererò. La verità su Gesù era sempre più evidente, e forse Pilato pensava o sperava che con una punizione corporale il caso potesse venire archiviato. Ma ebbe ancora un'altra opportunità per sfuggire alla sua responsabilità. Ogni festa di Pasqua c'era una tradizione secondo la quale il governatore di Roma liberava un prigioniero. Prendendolo da Matteo 27, versetto 15, ci dice: ogni festa di Pasqua il governatore era solito liberare un carcerato, quello che la folla voleva. Avevano allora un noto carcerato di nome Barabba. Essendo dunque radunato, Pilato domandò loro: chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo? Perché egli sapeva che gliel'avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua. Pilato sperava di uscire dal problema facendo la grazia a uno del popolo. Questa soluzione lo avrebbe liberato dalla responsabilità di una sua decisione di fronte ai giudei. E in un certo modo forse sperava che il popolo avrebbe quasi sicuramente scelto Gesù. Infatti Gesù era più popolare, aveva solo semplicemente fatto del bene. Come poteva il popolo scegliere Barabba, un ladrone, un omicida, un brigante, un malfattore? Gesù, come detto, era molto più popolare. Ma Pilato si sbagliò. Pilato, è interessante, non ascoltò neanche l'avvertimento di sua moglie, non avrà a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua. E come detto, la scelta del popolo fu diversa da quella che si aspettava Pilato. Ma essi, il popolo, gridarono tutti insieme: fa morire costui e liberaci Barabba. Luca 23:18. In Matteo 27:22 dice Pilato a loro: che farò dunque di Gesù detto Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso. Ma egli riprese: che male ha fatto? Ma quelli più gridavano: sia crocifisso. Nessuno era interessato alla verità. In una sorta di follia collettiva, nessuno si trovò dalla parte di Gesù. Un malvivente era preferito a un innocente, a un omicida, a uno che aveva semplicemente fatto del bene. Pensate, Gesù aveva guarito, sfamato, esorcizzato, eppure stavano chiedendo la morte di questo uomo. Quindi Pilato pensò che flagellando Gesù la gente si sarebbe calmata e avrebbe cambiato opinione. Abbiamo letto in Giovanni 19, allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. I soldati intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e si accostavano a lui e dicevano: salve re dei giudei, e lo schiaffeggiavano. Pilato uscì di nuovo e disse loro: ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora. Pilato disse: ecco l'uomo. Pilato presentò Gesù come uomo. Sperava che lo spettacolo cruento avrebbe suscitato pietà nella folla e lo presentò come uomo. Quale re, quale Dio poteva essere umiliato in quel modo? Era un uomo colpito, sbeffeggiato, offerto in pasto a uno spettacolo crudele e malvagio alla folla. Eppure, dal versetto 6, come dunque i capi dei sacerdoti e le guardie lo ebbero visto, gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato disse loro: prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa. I giudei gli risposero: noi abbiamo una legge, secondo questa legge egli deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. Quando Pilato udì questa parola, ebbe ancora più paura. Pensate, Pilato rappresentava il potere umano più forte del mondo, aveva la possibilità di far vivere o morire, eppure in quel processo lui ebbe paura. Giovanni ci dice che quando sentì che Gesù si era fatto figlio di Dio, lui ebbe ancora più paura. Pilato non era indifferente alla verità, ma ebbe paura di quella verità. Sempre più paura, si trovò sempre più coinvolto in una situazione che non offriva una via di scampo. La sua posizione era in pericolo e spesso parliamo di Pietro, che era solo, indifeso contro tutti, era normale avere paura, ma anche Pilato ebbe paura di difendere Gesù. Pilato aveva paura di quella verità. Se Gesù era figlio di Dio, contro chi si stava mettendo Pilato? Se davvero avesse preso posizione per la verità, quali sarebbero stati i nemici di Pilato? Cosa sarebbe successo al suo ruolo di governatore se avesse scontentato la sete di sangue dei giudei? E rientrato nel pretorio, dal versetto 9, disse Gesù: «Di dove sei tu?» Ma Gesù non gli rispose. Allora Pilato gli disse: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti?» Pilato fu irritato dal silenzio di Gesù. «Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti?» E Gesù gli rispose: «Tu non avresti alcuna autorità su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Perciò chi mi è dato nelle tue mani ha maggiore colpa». Pilato era responsabile per ciò che stava accadendo. Pilato aveva sì il potere sulla vita di un uomo, lo stava condannando a una pena capitale, sebbene fosse certo che lo dovesse liberare. Aveva il potere di ucciderlo e aveva il potere di liberarlo. Se Pilato avesse avuto il coraggio di agire in coscienza, si sarebbe trovato in un grosso guaio di fronte ai giudei. Aveva il potere, ma in realtà Pilato era nelle mani dei giudei stessi. Aveva il potere, ma sopra ogni causa Pilato era nelle mani di Dio. Ciò che lui era stato stabilito dall'alto. Pilato non aveva il controllo finale sugli eventi legati a Gesù. Nulla di ciò che accade, perfino la morte di Gesù, è al di fuori della sovranità di Dio. Gesù trovò conforto in questa verità. Gesù non assolse Pilato. Pilato aveva colpa, ma qualcuno aveva maggior colpa rispetto a Pilato. Caiafa era più colpevole. Caiafa sapeva delle prove che Gesù aveva mostrato di essere il Messia. Caiafa aveva architettato la congiura con la sentenza di morte. Ma all'improvviso, per Pilato, ecco una grande opportunità, una grande occasione. Un'occasione per risolvere il problema e uscirne indenne da quella situazione senza apparente via di uscita. Dal versetto 12 ci dice che da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare, chiunque si fa re si oppone a Cesare». Pilato, dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si mise a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico, in ebraico Gabatà. Era la preparazione della Pasqua ed era l'ora sesta, e gli disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Allora essi gridarono: «Toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo». Pilato disse loro: «Crocifiggerò il vostro re». I capi dei sacerdoti risposero: «Noi non abbiamo altro re che Cesare». I sacerdoti non solo avevano congiurato contro Gesù, avevano mentito, adesso si stavano piegando a un re pagano, a Roma, a un potere che non potevano sopportare e che odiavano, a un dominio che rappresentava il giudizio di Dio sul popolo eletto. Gerusalemme e il suo re dovevano essere la luce del mondo, però i giudei, pur di veder morire Gesù, si piegarono falsamente a Cesare. In quel momento l'unica cosa che interessava a tutti era uccidere Gesù. La verità perciò venne calpestata al punto di rinnegare tutto ciò in cui credevano più in maniera solenne. Pensate ai giudei che dovevano essere le guide spirituali del popolo, portare Dio al popolo, invece uccidevano la verità, respingevano Dio e attiravano sul popolo l'ira di Dio per questa decisione. Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua, si lavò le mani in presenza della folla, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto. Pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Matteo 27, 24, 25. Questa è una frase profetica che si realizzerà. Il piano di Caiafa di uccidere un solo uomo per salvare una nazione si dimostrerà errato. Vi ricordate che Caiafa aveva detto: «Voi non capite nulla, non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione». Invece pochi anni più tardi Roma distruggerà completamente Gerusalemme. Il suo sangue ricadrà su loro e sui loro figli. Allora Pilato lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Riconoscendo Cesare come re, Pilato uscì vittorioso da quella situazione. Aveva umiliato i giudei, si erano sottomessi a Roma. Il dardo infuocato di Satana per la vittoria politica nascondeva il prezzo della verità. Pilato vendette Gesù per una conquista sua personale politica. Il prezzo per la verità era la sua carriera politica. Roma sarebbe stata contenta che Pilato non era una fonte di guai. Pilato voltò le spalle alla verità in favore di un vantaggio personale. Che cos'è verità? Quanto vale una verità? Cosa comprese Pilato da quella storia? Pilato conobbe molte cose su Gesù. Sapeva che era un sangue innocente, un uomo innocente, che gli era stato consegnato per invidia, che nessuno lo poteva accusare di alcun crimine. Ma Pilato conobbe molte cose di più di Gesù. Sei tu re? Aveva compreso che il regno di Gesù non era di questo mondo, che Gesù aveva a che fare con Dio e per questo ne ebbe anche paura. Ma il suo cuore rimase duro alla verità. Non si piegò mai alla verità. La verità aveva un caro prezzo per Pilato. Non voleva rinunciare al prestigio del suo ruolo in favore della verità. E quando si presentò il suo vantaggio personale, voltò le spalle alla verità. Tutte le fasi che precedettero la morte di Gesù furono atti di oscuramento totale della verità. Tutti voltarono le spalle alla verità. La verità era evidente per tutti, ma nessuno si trovò dalla parte di Gesù. Il Sinedrio conosceva la verità, ma usò la menzogna per i suoi scopi. Pietro conosceva la verità, ma la rinnegò nonostante lui fosse convinto che non sarebbe mai caduto in una cosa simile. Pilato conosceva la verità, ma la vittoria politica aveva un valore più grande per lui. Anche il popolo conosceva la verità, ma fu facilmente manipolato e nel giro di pochi giorni passò da osannare Gesù come re a sputargli addosso chiedendone la crocifissione. La verità ha un prezzo da pagare. Spesso le persone davanti al Vangelo valutano questo prezzo da pagare. Io mi ricordo la mia conversione, pur non conoscendo nulla, sapevo, quando fui esposta alla verità, che c'era un prezzo e avevo paura di questo prezzo da pagare. Cosa avrebbero detto i miei parenti? Cosa avrebbero detto i miei amici? Come reagirà il mondo se questa verità entra a far parte della mia vita? Cosa perderò? Quali piaceri, quali cose non potrò più fare? La gente a volte è interessata alla verità, ma poi ne valutano il prezzo. Vogliono la salvezza, ma non vogliono il prezzo da pagare per abbracciare questa salvezza. Sebbene Gesù abbia pagato il prezzo del peccato, abbracciare la croce ha un costo da pagare. Gesù dice che chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Marco 10, 14. Forse anche tu oggi valuti il prezzo per questa verità e resisti al Vangelo. Ma anche come credenti la verità ha un prezzo. Spesso diciamo di amare la verità, di voler essere fedeli alla verità, di volerla difendere ad ogni costo. Però può capitare di aver paura di prendere una posizione per la verità. Abbiamo paura del mondo, di essere respinti dal mondo, di essere odiati dal mondo. Forse come Pietro siamo convinti di poterla difendere, ma spesso ci troviamo travolti da situazioni che non sappiamo gestire. Forse a volte siamo attirati dal vantaggio invece che abbiamo dal voltare le spalle alla verità. A volte voltare la spalla alla verità è rappresentato da un vantaggio personale. La verità perciò viene venduta in nome di vivere una vita facile, tranquilla. La vita è una sola e me la voglio godere fino in fondo. La verità ha un prezzo da pagare. Sei pronto a pagare per questa verità? Preghiamo. Signore Padre Santo, anche quest'oggi abbiamo visto un passo drammatico, Signore, di questa incarnazione. Abbiamo visto come Pilato non era tanto lontano dalla verità, ma non trovava mai la forza e il coraggio per difendere questa verità. Anzi, appena trovò il suo vantaggio, girò le spalle a questa verità. E Signore, questo ci mostra come tante volte il Vangelo non basta che sia credibile, evidente, ma il Vangelo, Signore, deve spezzare, Signore, i cuori per poter essere creduto, ubbidito e seguito. Signore, la verità ha un prezzo da pagare. Come credenti ti chiediamo che tu possa fortificare tutto ciò che, Signore, tu ci metterai di fronte per poter difendere questa verità. Che non possiamo essere travolti da situazioni per noi impossibili e che non siamo animati, Signore, dal difendere le nostre posizioni, ma costi quel che costi, Signore, vogliamo esserti fedeli. Signore, la verità ha un costo da pagare e vogliamo difendere questa verità. In Cristo Gesù. Amen. Amen.